Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Intanto per cominciare dobbiamo ricordare che oggi è la beata Giacinta Marto e non possiamo farci scappare questa occasione, ecco, per mostrare, per dire a tutti che questa piccola grande santa veramente è da invocare. Pensate che Madre Teresa di Calcutta dice che aveva bisogno di una grazia urgente per l'istituto, molto importante, decisiva, insomma, vitale. Ebbene, immaginate chi ha pregato la beata Teresa di Calcutta. Ha pregato, ha fatto una novena ai due pastorelli, diciamo tutti e due santi, ma diciamo che la piccola Giacinta era veramente una perla, diciamo che insuperabile, insuperabile. Ecco. E la grazia l'ha ricevuta prontamente. Adesso tocca a noi, no? Fare questa novena e queste preghiere alla Beata Giacinta, che noi però oggi vogliamo ricordare a tutti. E veramente, Anna, vorrei che iniziassimo dalla fine, nel senso che tu leggessi il fioretto
Certo,
che
volentieri.
riguarda proprio la Beata Giacinta, ecco, perché è bene, insomma, che si conosca sempre più. È piccolina agli occhi degli uomini, ma è stata grande agli occhi di Dio. E se pensiamo, che Gesù stesso dice: se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Ma questi erano bambini, ma che bambini! E sentiremo questa piccola grande santa aveva un coraggio, diciamo, anche nell'offrirsi, una generosità che veramente non solo impressiona, ma noi speriamo che ci faccia, che ci ottenga il dono della compunzione, cioè della vergogna, perché per noi è tutto troppo, appena c'è qualcosa da patire, ma perché? Ma perché? E sentiamo la piccola Giacinta, ecco, come viveva la sua giornata.
Con quale eroismo, sì.
Eroica proprio.
Proprio davvero. Un giorno alla piccola Giacinta di Fatima confidò alla cuginetta Lucia: Oh, se i miei genitori fossero come i tuoi, in modo che questa gente avesse la possibilità di picchiare anche me, perché così avrei altri sacrifici da offrire al Signore. Tuttavia, sapeva approfittare bene delle occasioni per mortificarsi. Così racconta Lucia. Avevamo, ad esempio, l'abitudine di offrire ogni tanto al Signore il sacrificio di trascorrere una novena o un mese intero senza bere. Una volta facemmo questo sacrificio in pieno agosto, quando il caldo era soffocante. Stavamo tornando un giorno dalla recita del rosario alla cova di Ria, quando giunti in prossimità di uno stagno che si trovava lungo la strada, Giacinta disse: Senti, ho così tanta sete che mi duole la testa, vado a bere un pochino di quest'acqua. Di questa no, le risposi. Mia madre non vuole che la beviamo, perché fa male. Andiamo a chiederne un poco alla signora Maria degli Angeli. Era una nostra vicina, da poco sposata, che abitava una casetta nella zona. Ma la piccola protestò: No, di acqua buona non ne voglio. Io volevo bere questa per poter offrire al Signore almeno il sacrificio di bere acqua sporca al posto del sacrificio della sete. L'acqua di quella pozzanghera era veramente molto sporca. Alcuni vi lavavano i panni e gli animali vi entravano a bere e a rinfrescarsi. Per questo mia madre ci raccomandava sempre che non ne bevessimo. Talvolta Giacinta diceva: il Signore deve essere certamente contento dei nostri sacrifici, perché ho tanta, ma tanta sete, ma non voglio bere, perché voglio soffrire per amor suo.
Pensa un po'. Questa, diciamo che una bambina eroica, che noi potremmo anche dire che era un'eroina. Oggi abbiamo, diremo così, tanti spacciatori di eroina, ma pochi santi come questa eroica bambina. È un gioco di parole, però, che comunque indica come una parola può dire tante cose, può dire il bene e il male, il bene e il contrario di tutto. Ecco, questa bimba che non era mai stanca di patire, tant'è vero che la Madonna chiese poco tempo prima, ecco, della sua morte, dice: ma tu vuoi stare qui ancora un po' a soffrire per salvare altre anime? Dice: io sto qui finché vuoi. Dice: per me è una cosa dolce il poter salvare anime. Ho visto dove vanno a finire le anime, vanno a finire all'inferno. Ecco, e io non voglio, perché neanche tu lo vuoi, vero? È la madre anche di quelli là, la Madonna. Pertanto era così eroica, ecco, nell'offrirsi e nel patire ogni sorta di sacrifici. Vedete che arrivarono, cioè Gesù addirittura dovette dire attraverso la Madonna, dice: Gesù è contento delle penitenze che fate, però non vuole che portiate la corda di notte. Ecco, pensiamo un po', per cui diciamo che il Signore quasi, diciamo, si è commosso, no? A vedere questa generosità e ha detto: no, guardate, beh, di giorno la potete portare, no? Di notte però no. Bene, poi questa, diciamo, questa vita di questa beata, che dovrebbero farla santa, perché diciamo è veramente grande, ecco, agli occhi di Dio, perché se saremo giudicati sull'amore, allora vediamo un po', ecco, quelli che veramente hanno amato tanto e vanno, andrebbero beatificati non solo, ma anche glorificati, dalla precedenza. Ecco, soprattutto dei bambini del genere, quando noi abbiamo oggi bambini che soffrono, ma mica per colpa loro, ma per colpa dei genitori, no? Per cui, diciamo, sarebbe bene, penso io, ecco, che se si mostrasse al mondo intero una bambina così santa, diciamo che sarebbe un esempio per tutti i bambini, perché la potessero imitare. Ma, diciamo, è un pensiero che mi sovviene, perché come, diciamo, non solo frequentatore di Fatima, ma diciamo veramente innamorato di questo grande evento, che è stato definito il più grande evento biblico dopo la morte degli apostoli, vero? La donna vestita di sole, la quale è venuta a dirci delle cose molto importanti, ma che noi siamo distratti sempre da cose che valgono meno. Ecco, noi, cioè, ascoltiamo volentieri il nemico. Diciamo che Adamo ed Eva, se davano retta a Dio, sarebbero ancora là. Invece, siccome hanno dato retta al demonio, vede che hanno fatto soffrire tutta l'umanità, noi compresi. E lo stesso è così anche adesso. Continuiamo, ecco, a farci depistare nel pensiero. Vedete, Fatima, già che stiamo a parlare di Fatima, che poi pensate che io la settimana prossima sarò là a fare un ritiro personale, sapete, non è che vado con nessun gruppo, vado là proprio perché mi pare che lì ci sia, come dire, la decodificazione degli eventi attuali, no? siamo in Quaresima, beh, la Quaresima fatta a Fatima, diciamo che con l'esempio dei pastorelli credo che abbia un buon effetto, dovrebbe avere, chiederò la grazia, ecco, di poter essere un pastorello un po' scaduto, ma insomma che perlomeno vorrebbe esserlo. Ma anche per esempio questo luogo, Fatima, vero, il nome della figlia di Maometto. Prima la Madonna ha parlato, vero, del comunismo, eccetera, eccetera, vero, che diffonderà i suoi errori nel mondo, pregate per la conversione della Russia, il comunismo diffonderà i suoi errori nel mondo. Fate conto che non ha ancora finito di diffonderli, perché noi in Italia abbiamo addirittura il carnevale dei cattolici, vero, che si mettono la maschera di cattolici, no? Però sono comunisti, cioè i cattocomunisti così definiti, e sono entrati perfino nelle mura sante. Abbiamo questa triste esperienza che appunto la Madonna diffonderà i suoi errori nel mondo, e nel mondo c'è anche il Colle Vaticano, vero? Per cui non è che è fuori del mondo, sta nel mondo anche praticamente il Vaticano sta lì. E abbiamo questa qualità, i cattocomunisti, cioè praticamente che sono comunisti ma dicono di essere cattolici, non è che sono cristiani, no? Hanno questo titolo così. Vabbè. Ma no, perché insisto su questo? Sapete perché? Perché Fatima, poi, dopo le sventure che non abbiamo capito riguardo alla conversione della Russia, che avrebbe diffuso i suoi errori nel mondo, in America Latina e dappertutto, ecco, poi però diciamo il fatto che sia apparsa Fatima, e Fatima è il nome della figlia di Maometto. Adesso abbiamo problemi con i musulmani, vero? Con questi scatenati dalle bandiere nere dell'ISIS, vero? Che ha detto: se voi venite a disturbare le nostre conquiste, mandate soldati, noi vi faremo sbarcare 500 profughi al giorno. Ma quel che è interessante è che la settimana scorsa, 10 giorni fa, questi che non volevano partire, vero, nei barconi perché il mare era mosso, dice che sono stati minacciati con le armi: dovete partire. Per cui questi non è che vengono qua perché sono poveri, perché sono miseri, questi sono mandati qua. E al momento giusto, siccome non sono vecchi come gli italiani che non vogliono far figli, ma sono tutti giovanotti e giovanottoni, vediamo che cosa faranno, vero? Per cui Fatima è il nome della figlia di Maometto. Adesso ci sono i problemi con questi qua e aumenteranno sempre più. Vedrete che nella prima lettura, vero, il profeta Isaia dice che bisogna aiutare, vero, anche non solo i profughi, diciamo gli stranieri, eccetera, eccetera. Ma anche lì dobbiamo stare attenti perché le cose vanno interpretate nel giusto modo. Cioè, San Giuseppe e la Madonna, diciamo che sono fuggiti in Egitto perché Erode voleva ammazzare il bambino, per cui questi sono due profughi, diremmo così, vero? Che sono scappati di là per non essere ammazzati, no? Allora io li accolgo, ma se per esempio Erode mi avesse chiesto di essere accolto in Egitto, gli dicevo no, perché tu vieni per ammazzare il bambino. Ora, qui questi che vengono, ma cosa vengono a fare? Se lavoro non c'è neanche per i nostri figli, no? Non ho capito. Qui sbarcano praticamente barconi continuamente a far che cosa? Ma cosa vengono a fare qua? Cosa vengono a fare? Dobbiamo assisterli noi, ma questi qua praticamente non lavorano e non possono lavorare perché avremo il diritto noi di lavorare prima di loro, no? E invece no, praticamente sbarcano. Poi cosa passano? Alla delinquenza, ci sono spacciatori, ci sono un po' di tutto. Sono mandati qua di proposito. E poiché noi non abbiamo accolto diciamo, nella pantelleria del grembo e degli uteri materni non abbiamo fatto sbarcare i figli nostri, adesso noi facciamo sbarcare sulla pantelleria, diciamo vicino alla Sicilia, facciamo sbarcare i figli degli altri. Ma vi sembra una cosa giusta questa? Secondo me è un castigo questo, eh? Perché non abbiamo voluto i nostri e allora abbiamo l'invasione degli altri, ma però questo ce lo meritiamo abbondantemente. Dice, non bisogna discriminare, tutte queste parole sono delle parolacce, perché qui si gioca sulle parole. Diciamo che noi facciamo discriminazione, non facciamo discriminazione su nessuno, ma lo facciamo sui cristiani che vogliono vivere da cristiani. Questi sono discriminati e perseguitati, no? Per cui non ho capito questa parola che serve soltanto a qualcuno, no? Ma non a tutti, è un'ingiustizia, ma che sa di castigo, che il Signore lo permette, Padre Pio lo dice, a castigo dei popoli. Il Signore lo permette a castigo dei popoli. Quando le cavallette hanno invaso l'Egitto, il Signore sapeva benissimo cosa avrebbero fatto le cavallette, no? E hanno fatto quello che il Signore voleva. Adesso le cavallette ce le abbiamo noi qua. E noi dobbiamo accogliere tutti quanti, ma a far che cosa? Cioè, noi dobbiamo dire, guardate che noi siamo saturi, non abbiamo lavoro neanche per i nostri figli. Cosa venite a fare qua? Cosa venite a fare? Qui praticamente continua a scassinare appartamenti, a rubare di tutto e di più, a borseggiare. Ma scusa, io non ho capito come mai noi dobbiamo far entrare qua quelli che praticamente saranno come le cavallette d'Egitto, no? E se poi l'Isis ha detto, se vi metterete contro di noi, vi facciamo sbarcare 500 al giorno, cosa significa questo? Vuol dire che sono loro che minacciano di riempirci l'Europa di musulmani, e così quando saremo ben saturi, diciamo, siccome sta testa non ha mai funzionato, è giusto che ce la taglino pure, no? Cosa ne facciamo di queste teste, no? Non servono a niente. Vabbè, questa è una, diciamo, una premessa che però è legata a Fatima. Fatima è il nome della figlia di Maometto, per cui già il titolo spiega qualcosa. Per chi vuol capirlo naturalmente, per chi non vuol capire, e allora andiamo avanti, continuiamo a dar da mangiare alle cavallette perché si moltiplichino, e noi, vero, neanche un figlio per coppia c'è in Italia, vergogna, altro che conigli, qui praticamente siamo sterili nel cuore e nella mente e anche nel grembo, no? Solo peccati, ecco, questi ne facciamo una montagna, soprattutto quelli della carne, che sono quelli che mandano più anime all'inferno e attirano disgrazie sull'umanità perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per la loro conversione. Per cui noi ormai siamo alla stretta finale. Vedrete il risultato di questo nostro comportamento che è esattamente contrario a quello che il Signore ci ha richiesto di fare. Ecco, altro che penitenza, no? La penitenza la facciamo fare agli altri, ma noi non vogliamo assolutamente farle, vogliamo goderci la vita e fare le sfilate, vero, per il vanto dei peccatori, il vanto, facciamo i cortei, vero, del vanto di tutti coloro che offendono Dio pubblicamente, che danno scandalo, e il Signore ha detto sarebbe meglio che si legassero una macina al collo e si buttassero in profondo del mare. Ecco, queste sono parole del Signore, ma sai, qua praticamente noi vorremmo educare Gesù Cristo a pensarla come noi, vorremmo che dicesse quello che vogliamo noi, non noi ascoltare e mettere in pratica quello che vuole Lui. E vabbè, adesso Anna però tocca a te, per cui devi leggere
Certo.
il primo,
Sì.
ma diciamo mi premeva dire queste cose, no? Perché quando si leggono certi passi vengono interpretati sempre, ci sentiamo in colpa, ecco perché non facciamo entrare Erode in casa nostra, eh? Perché Non facciamo venire i ladri in casa nostra. No, dico, questo non l'ho capita bene, no? Praticamente non si sa, perché ladri sono quelli che ci tassano per bene, ci tartassano, no? Poi ci sono i ladri che vengono anche dall'estero, praticamente le vittime siamo noi che siamo qui in uno stato che non è protetto. Ecco, non è protetto e non vuole essere protetto, vero? Diciamo, abbiamo voluto quel che ci aspetta e quel che ci aspetterà.
Eccomi, abbandonare le vie dell'iniquità e della schiavitù del peccato viene prima di ogni digiuno, specialmente se fatto per mettersi in mostra. Il vero sacrificio gradito al Signore consiste nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri e i senza tetto, nel vestire i nudi. Ossia nell'esercizio fervoroso e costante di tutte le virtù, soprattutto dell'umiltà e della carità, dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: grida a squarciagola, non avere riguardo. Alza la voce come il corno. Dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio. Perché digiunare se tu non lo vedi? Mortificarci se tu non lo sai? Ecco. Nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate fra litigi alterchi e colpendo con pugni iniqui. Non digiunate più come fate oggi, così da far udire in alto il vostro chiasso. È forse come questo il digiuno che bramo? Il giorno in cui l'uomo si mortifica? Piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto. Forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo. Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia. La gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. La parola,
Diciamo
Padre.
che non l'ho fatto di proposito, però
Esattamente.
qui praticamente la lettura inizia così. Così dice il Signore, grida a squarciagola, non avere riguardo, alza la voce come il corno, diciamo con il corno, non con le corna, perché qui c'è tanta gente che ha le corna e alza la voce, no? Dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati, no? Diciamo, non l'ho fatto di proposito, ma vedo che in pratica c'era questo invito di gridare. E di non avere riguardo, ecco, perché qui abbiamo i conigli, sono quelli che non hanno il coraggio di dire la verità, no? Alza la voce come il corno che si suona naturalmente, no? Per cui alza la voce, cioè che sentano tutti, perché coloro che suonavano il corno non si mettevano in fondo a una valle, ma si mettevano sopra una collina o sopra una montagna, perché sentissero tutti, per cui noi abbiamo anche, diciamo, abbiamo i ripetitori, abbiamo il satellite, abbiamo internet, per cui abbiamo anche noi un bel corno e alziamo la voce e diciamo queste cose perché si sappiano, perché un giorno diranno: ah, Radio Buon Consiglio avevano detto queste cose qua, però l'avevano detto soltanto loro, perché gli altri invece parlavano di altre cose. Ecco, per cui lo diciamo a squarciavole, gridiamo queste cose, dichiara il mio popolo i suoi delitti, questi sono delitti, noi ammazziamo i nostri figli, va bene, e continuiamo addirittura con a spese dello Stato, noi paghiamo le tasse perché si ammazzino i nostri figli. Ditemi voi, un popolo che è arrivato a questo punto vuol dire che veramente è un popolo castigato, che va in cerca di castighi. Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie come un popolo che pratica la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio. Cioè, perché digiunare se tu non lo vedi, mortificarsi se tu non lo sai? A parte che dire al Signore che non vede e che non sente è una bestemmia, no? Che il Signore vede e sente tutto, però ecco, dice: tu digiuni per farti vedere dagli altri che stai digiunando, è meglio che mangi la torta del cioccolato, vero, invece di maltrattare il tuo popolo, vero? È bene che tu digiuni da tutto ciò che è iniquità, da tutto ciò che è contro le leggi di Dio, cioè digiuna dai peccati. Che cosa fai? Ti vanti di aver digiunato come il fariseo che si sente giusto, no? E poi che cosa fai? Ecco, e dici che tu sei meglio degli altri perché digiuni. Niente, preferisco mangiare la torta al cioccolato quando è ora di digiunare e mortificare tutto ciò che invece, ecco, fa male all'anima mia, perché mangiare non fa male all'anima, diciamo che non lo facciamo di proposito, ma dico, uno che mangia non fa niente di male, ma è fare il male che fa male, per cui bisogna digiunare dal peccato, da tutto ciò che non è secondo la volontà di Dio. Allora, ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari. Qui. Noi, a parte che adesso abbiamo i negozi aperti anche di domenica, per cui nel giorno del Signore fate i vostri affari, ma poi però voi vi sentite a posto, no? E queste leggi, pensate che sono uscite proprio da quando l'invasione, diciamo, dei popoli che per loro la domenica non è niente, perché loro credono in un altro Dio, noi subito, vero, abbiamo accolto i loro bisogni, le loro necessità, e abbiamo detto: non è giusto che noi facciamo festa di domenica, no? Bisogna essere molto disponibili anche per coloro che vengono, ecco, per non far discriminazione, no? Per cui lavoriamo anche di domenica, però discriminiamo Gesù Cristo, il quale è nostro Signore, che ci ha detto di non lavorare la domenica, di santificare le feste. Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai che li fate lavorare anche di domenica, vero, le commesse, le madri di famiglia che dicono: noi quando è che stiamo a casa, dobbiamo lavorare sempre, perché? Ecco, voi digiunate fra litigi alterchi e colpendo con pugni iniqui, praticamente i vostri digiuni non valgono nulla, no? Fate digiuno da tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio, cioè smettete di offendere Dio. La Madonna è venuta a dire queste parole qua, vedete un po'. Dice: si smetta di offendere Dio che è già troppo offeso. Per cui ci chiede il digiuno dalle offese, ci chiede, ai bambini ha chiesto: fate sacrifici in tutto quello che potete per la salvezza delle anime, però diciamo smettete, non si offenda più nostro Signore che è già troppo offeso, e se lo farete, visto che non volete smettere di offendere Dio, bene, finita sta guerra ne inizierà una di peggiore. Avete visto il premio del nostro non digiunare dai peccati? Vedete? Ecco, allora Non fate più come fate oggi, così da fare udire in alto il vostro chiasso. Questo è chiasso, no? È inutile che noi ci mettiamo, cioè parliamo soltanto di quelli che sbarcano a Pantelleria, no? Ma insomma, dico, qui c'è gente che è sbarcata da 70 anni, che senza soldi, senza casa, dico, ed è di nazionalità italiana, e diciamo, perché si vergogna di andare a chiedere la carità, vive in modo più povero di quelli che vengono da là. Ecco, è forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica, mi dà fastidio addirittura. Quel fariseo gli dava fastidio, per cui questi falsi cristiani, vero, che danno fastidio a Dio, no? Danno fastidio perché non osservano i comandamenti di Dio, non si comportano come Dio vuole che si comportino. Pensiamo agli affari nostri, pensiamo ai voti, pensiamo, vero, di essere applauditi, pensiamo, diciamo così, di essere graditi al popolo. Ma noi dobbiamo essere graditi a Dio, noi non dobbiamo piacere al popolo, dobbiamo piacere a Dio. Dice, questo è il punto, vedere di piacere a Dio e non al popolo, e non alla gente, piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto, forse questi vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? Non è piuttosto questo il digiuno che voglio? Sciogliere le catene inique, diciamo, i peccati, togliere le gambe del giogo, dei vizi e dei peccati, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo. Scusate, se noi preghiamo e offriamo sacrifici, come hanno fatto i pastorelli di Fatima, sapete cosa abbiamo fatto? La Madonna è venuta a chiedere questo. Sciogliere le catene inique, dunque togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo. Allora, questi che praticamente rischiano l'inferno, tu, ecco, se veramente ami, se veramente liberi con le preghiere il sacrificio, devi liberare dalle catene che li portano all'inferno. Questi sono incatenati dal maligno con i vizi e con i peccati della carne e rischiano l'inferno. Tu, pregando e vivendo da buon cristiano, la Madonna dice, non trova nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Quelli che pregano e si sacrificano spezzano le catene, sciolgono le catene inique, tolgono i legami del giogo di Satana, rimanda liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo. Vedete chi sono? I pastorelli di Fatima, l'hanno capita bene loro, e hanno fatto questo tipo di penitenza per liberare coloro che sono, che rischiano di perire eternamente all'inferno. Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo senza trascurare i tuoi parenti, senza trascurare i tuoi parenti, ma qui trascuriamo i nostri parenti noi però, trascuriamo gli italiani. Allora, vedete un po', forse nel dividere il pane con l'affamato, noi abbiamo, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, e noi abbiamo tanti affamati di verità e devono far chilometri per trovare qualcuno che gli dia del pane buono, per sfamarli della verità, della parola di Dio. Anche questo è una fame, ecco, dell'introdurre in casa i miseri, ecco, introduci nel tuo cuore coloro che hanno bisogno di essere amati, di essere consolati, vero? I senza tetto, sentivo, ecco, di questi che non hanno soldi, sono sfrattati, e l'ufficiale giudiziario verrà, li butterà fuori di casa e andranno sotto il ponte, no? Ecco, nel vestire uno che vedi nudo senza trascurare i tuoi parenti. Ma scusa, io dovrei andare in giro con camion di vestiti per vestire quelli che vanno in giro nudi, ma non perché non hanno vestiti, è perché vogliono mostrare la carne, vero? Adesso appena verrà il caldo, poveri noi. Vestire uno che vedi nudo, ma quante nude ci sono? Ma quanti nudi ci sono che circolano? E questi chi li veste? Questi sono nudi nella coscienza, hanno una coscienza nuda, non capiscono che fanno il male. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto, ecco, anche tu guarirai se guarisci gli altri, davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà, eccomi, ecco, se fai quello che ti dico io, cioè quello che ti dice il Signore. Tanto noi oggi siamo soltanto in orizzontale, anche le chiese una volta le facevano svettanti verso il cielo, adesso vanno le chiese che sono come quando versi la polenta dentro, diciamo, nella tavola di legno, non so come si chiama, ecco, è praticamente che va soltanto in orizzontale e ci si dimentica che la croce è fatta in un certo modo, cioè la trave orizzontale è sostenuta da quella verticale, se non c'è quella verticale crolla anche quell'altra che diventa, diciamo, un'opera non fatta per fini santi, bisogna essere in grazia di Dio anche per fare le cose, no? Ecco, per cui, vedete, diciamo che le letture uno le può interpretare come gli pare, volendo, dando sempre ragione a se stesso. E allora, oggigiorno, guai a chi contesta questo, diciamo, questo modo di pensare che non guarda mai verso colui che va amato con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa, ma bisogna guardare in là. Ecco. E così vedo che abbiamo anche, magari lo leggiamo dopo, il Salmo responsoriale, ecco, che il Signore vuole un cuore contrito, vero, vuole un cuore contrito, tu non disprezzi Dio, un cuore contrito e affranto. Cioè le nostre penitenze, se le facciamo, gli danno fastidio, perché invece di umiliarci davanti a Dio perché siamo dei miserabili, no, noi ci vantiamo di far digiuno, se digiuno facciamo. Pertanto vuole che noi piangiamo i nostri peccati, ma noi non li piangiamo i nostri peccati perché noi siamo senza peccato, noi non li conosciamo i peccati, non vogliamo neanche conoscerli, anzi, diciamo che con l'aria che tira sembra quasi che siano peccatori quelli che non li vogliono fare i peccati e siano invece giusti coloro che ne fanno in quantità. Per cui questa grande confusione, diciamo, è opera del nemico che si serve di tutti quelli che ci stanno ad alzare polveroni. Io direi a questo punto di chiedere la pausa musicale.
Sicuramente, ricordiamo anche il numero di radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto. Abbi pietà di noi.
Signore, pietà, ma proprio pietà. E diciamo, siamo in Quaresima, vero? Diciamo, possiamo, Anna, prima di iniziare la lettura del Santo Vangelo, se vediamo se c'è il tempo, sì. Dunque, questo salmo, vero, che è bene che lo cantiamo, non solo che lo cantiamo, ma con le lacrime agli occhi. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Iniquità, ecco, altro che santi. Lavami tutto dalla mia colpa, non una parte. Diciamo, confessare certi peccati, li diciamo, altri ce li teniamo. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, magari ti stesse sempre dinanzi, e che qui non sta dinanzi a nessuno perché non si confessa più nessuno. Di te, contro te solo peccato, contro te solo peccato, quello che male ai tuoi occhi, io l'ho fatto, no, io non l'ho fatto, l'hai fatto. Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto tuo Dio non disprezzi. Ecco, quello va cercando il Signore, va cercando persone come la Maddalena che piangono i propri peccati. Ma, vedete, siamo in tempo di Quaresima, dobbiamo fare le mortificazioni, vero? E diciamo che è importante, vero, che noi queste mortificazioni le facciamo, ma sempre anche servendoci di quello che ci dice il Signore, no? Vi sono mortificazioni che dobbiamo praticare per salvare l'anima e ci sono comandate per evitare il peccato mortale. Ad esempio, Gesù proibisce sguardi colpevoli che procedono da cattivi desideri, la cui mortificazione è necessaria sotto pena di peccato mortale. Perciò, quelle energiche espressioni che ogni cristiano deve meditare, se il tuo occhio destro ti è occasione di caduta, cavatelo e gettalo via, perché è meglio per te che uno solo dei tuoi membri perisca anziché l'intero tuo corpo sia gettato all'inferno. Gesù non comanda di strappare materialmente l'occhio, ma di guardare oggetti che sono motivo di scandalo, e noi guardiamo e ci mostriamo per farci guardare, capite? Un popolo che provoca peccati mortali, come fa a avere le benedizioni? Un popolo che addirittura va in chiesa scandaloso, vestito in modo scandaloso e provoca i peccati in chiesa, nel Tempio Santo di Dio, come fa a benedire quella parrocchia quando non c'è nessun pastore che protegge le pecore e che, diciamo, tira le sassate anche a quelle ribelli che non vogliono obbedire, no? Per cui, diciamo, la Quaresima è un ottimo tempo, perché è un tempo in cui finalmente si può dire quello che, cioè, si può gridare ad alta voce tutte queste cose che accadono e non vogliamo che se ne parli, perché non bisogna essere esagerati, no? Però il Signore è esagerato anche lui, perché praticamente ti dice di cavarti un occhio piuttosto che fare un peccato, è meglio che ti leghi una macina al collo piuttosto che dar scandalo, non lo so, qui praticamente censuriamo anche il verbo che si è fatto carne, nostro Signore Gesù Cristo. Anna, a te la parola.
Gesù si definisce lo sposo. Gli apostoli sono i compagni dello sposo, invitati a partecipare con lui al banchetto delle nozze eterne del cielo. Il Signore però preannuncia che lo sposo sarà loro tolto, alludendo in tal modo alla sua passione e morte. Il tempo di Quaresima è il tempo in cui la Chiesa, priva dello sposo, è chiamata a digiunare e a far penitenza in unione al Divino Maestro, fattosi per la redenzione del mondo l'uomo dei dolori. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno».
Io direi, Anna, che è giusto che parti tu con la meditazione di Don Dolindo, perché io ho parlato abbastanza.
D'accordo. Allora prenderò le meditazioni che vi leggo, sono prese in parte da San Matteo capitolo 9 e San Marco capitolo 2. La questione del digiuno. I farisei non dovettero essere contenti della risposta di Gesù e dovettero anzi andar propagando con disprezzo la notizia che egli stava a pranzo coi pubblicani. Certo, si seppe di quel banchetto da alcuni discepoli di San Giovanni, i quali, abituati all'austerità del loro maestro, si scandalizzarono che i discepoli di Gesù partecipassero ad una simile festa. Sembrò ad essi che i farisei dessero un esempio migliore digiunando e che i discepoli del Signore fossero invece esempio di una vita più rilassata. Presero occasione da quel banchetto per notare quello che ad essi sembrava intollerabile nella vita dei discepoli di Gesù. Gesù diede loro una risposta sublime, dichiarando anche meglio che cosa aveva significato quel banchetto. Nelle nozze si solevano fare sontuosi pranzi, ai quali partecipavano gli amici dello sposo. Nessuno avrebbe potuto pretendere che gli amici avessero digiunato in quei giorni. Ora, il pranzo offerto da San Matteo era un vero pranzo di nozze, poiché egli, sposo divino delle anime, aveva sposato a sé quel pubblicano, convertendolo a Dio. Un banchetto non sarebbe sembrato l'ambiente più adatto a promuovere la conversione. Ma Gesù lo mutava in banchetto di vita con la sua parola e benediceva il cibo perché avesse sostenuto le forze che dovevano servire Dio, cacciando così Satana dai luoghi dove era solito fare messe di anime. Non gli ripugnava di mutare un banchetto materiale in un convito spirituale, perché un giorno avrebbe raccolto gli uomini nel banchetto eucaristico come unica famiglia dinanzi allo sguardo del Padre. Ai farisei, abituati a digiunare e a predicare un'austerità tutta esterna, ai discepoli di Giovanni, che si ispiravano alla vita penitente del loro maestro, sembrava un disordine la vita dei discepoli di Gesù, aliena da queste pratiche di penitenza esteriore, e se ne lamentarono con lui. Ma egli li difese dolcemente, mostrando un altro aspetto dei conviti ai quali si degnava intervenire. Quando si fanno le nozze, gli amici dello sposo non digiunano, perché il banchetto è parte integrante della cerimonia nuziale. Ora, egli era venuto precisamente a sposare l'umanità e a incorporarla a sé. I banchetti ai quali partecipava coi suoi discepoli erano come banchetti di queste nozze, da lui mutati in occasione di apostolato e di benedizione per tanti cuori. Egli così veniva incontro alla debolezza dei suoi apostoli. Scusate, la debolezza dei suoi apostoli, non forzandoli a penitenze straordinarie, ma addestrandoli poco per volta alla vita di rinunzie alle quali li chiamava. Ripeto, non si trattava dunque di un banchetto soltanto, ma della festa nuziale della misericordia, che stringeva a Dio un peccatore Egli era venuto proprio per i peccatori. E tutta la sua dimora in terra era come una continua festa nuziale, perciò permetteva ai discepoli una minore austerità di vita. Il digiuno si fa per tutelare l'anima e per conciliare la misericordia di Dio. Ora, essendo egli coi discepoli, rappresentava la loro tutela più bella ed era la stessa misericordia discesa in terra. Quando egli sarebbe ritornato al Padre, allora i suoi discepoli avrebbero digiunato per implorare la misericordia di Dio sulle anime. Del resto, un'austerità, come l'avrebbero voluta i discepoli di San Giovanni e i farisei, sarebbe stata fuori luogo per anime principianti e avrebbe potuto scoraggiarle ed allontanarle dal bene. Quale lezione nella formazione delle anime e quante necessità di non pretendere di portarle ad altezze di perfezione senza procedere gradatamente con bontà, con carità e con paterna condiscendenza. Non si può pretendere, per esempio, da un novizio una virtù consumata, ma si deve compatire la sua debolezza e portarlo mano a mano alle vette della santità. Una pianta non produce subito il frutto, ma comincia con lo svilupparsi, cresce e poi dà il frutto. Chi è principiante ha bisogno invece di molto compatimento e più che sentire il peso della vita che incomincia, deve sentirne le gioie. È in loro che bisogna far nascere a poco l'amore alla penitenza e il desiderio del sacrificio, alimentandoli soprannaturalmente della scienza di Dio, cioè della sua parola. Bisogna riconoscere che spesso si erra nella formazione delle anime, badando più alla disciplina esteriore che a quella interiore. Un seminarista, un novizio, un principiante non possono dare fiori e frutti di santità se prima non hanno radici ben profonde. Certi atteggiamenti di mortificazione sarebbero possibili in un'anima consumata nella virtù. Possono diventare o un peso terribile o un'ipocrisia in un'anima principiante. Non si può pretendere di schiudere a forza un bocciolo, perché forzandolo ad aprirsi si sfronda. Bisogna che la forza interna lo dischiuda e che la sostanza assorbita dal suolo e la fecondazione lo nutrino, lo mutano in frutto. È indispensabile ed urgente modificare certe idee in questo campo ed è fondamentale nella formazione delle anime e specialmente dei ministri di Dio. Un seminarista deve essere addestrato dalla piccola età alla vita interiore, soprannaturale ed illuminata dalla parola di Dio. Questo penetra il suo cuore e lo disciplina anche esternamente. È falso il credere che i ragazzi siano incapaci di perfezione e che solo la sferza o la severità li domi. È proprio il contrario. Se si nutre la vita interiore con la parola di Dio e con la partecipazione illuminata e viva ai tesori della Chiesa, l'anima si trova come nei raggi del sole e prospera. Le disgraziate apostasie di tante anime consacrate a Dio hanno la loro ragione nella mancanza vera di formazione e di serietà nella vita spirituale. Che ritorno a San Marco, esigere per esempio da un novizio un atto di eroismo senza averla prima addestrato a superare la propria debolezza con atti elementari di rinunzia significa turbarlo ed impedirne la formazione, o peggio significa formarlo ad una virtù apparente e farisaica. Le anime si formano al banchetto della vita, avvicinandole allo sposo divino. e facendo loro sentire il suo amore. È così che esse si rafforzano e sono capaci di rinnovarsi interamente. Vi è poi nelle vie dello spirito un digiuno più penoso di tutti gli altri, ed è quello spirituale, quello delle prove, delle tenebre, delle aridità, quando l'anima sembra una smarrita e si trova disorientata nella sua desolazione interiore. Questo avviene per l'assenza dello sposo divino, il quale mostra di eclissarsi per purificare l'anima da tutte le miserie e debolezze della natura. Il principio della vita spirituale è quasi sempre pieno di gioie. È proprio come un banchetto. L'anima si nutre, si sazia, si consola e spesso crede così di essere giunta a grande perfezione. Tutta quella gioia, invece, pur essendo un bene del quale bisogna essere riconoscentissimi a Dio, è il banchetto dell'amore che sposa l'anima. È frutto del Signore, non è testimonianza della nostra fedeltà a Lui. Quando ci opprimono le prove, allora siamo noi che possiamo rispondere all'amore di Gesù Cristo e rendergli il vero omaggio della nostra felicità. Egli segue con paterna bontà le anime, le conforta, le consola e non dona loro le grandi prove, se non quando sono già provette nelle sue vie. Bisogna dunque consolarsi nelle stesse aridità interne ed offrirsi a Gesù, perché Egli ci formi col suo dolcissimo amore, nel disegno della sua volontà. Amen.
Ecco, si potrebbe sempre, è Don Dolindo che spiega la cosa, perché sempre, anche in queste meditazioni, uno può sempre capire quello che gli fa comodo, qui dire, ah ecco, vedi, per cui io praticamente posso starmene tranquillo perché sono un principiante ed è da 60 anni che sono un principiante, per cui non ho combinato nulla perché mi sento sempre un principiante e il Signore è comprensivo. Allora, tanto Don Dolindo dice così, l'uomo educato è già mezzo santo. Vuol dire che se è educato, deve già sforzarsi di comportarsi in un certo modo anche riguardo alla società, riguardo al prossimo, insomma bisogna essere educati e si è già mezzi santi, per cui il chiedere diciamo digiuni uno lo può anche fare, ma diciamo che in pratica il Signore vuole che tu prima metta in atto questa specie di educazione del vivere con la gente e anche nel vivere nei confronti di Dio, per cui togliere tutto ciò che è maleducazione nei confronti di Dio e nei confronti del prossimo. Cioè, una persona che entra in chiesa in modo, diciamo, sconcio è maleducata. Per cui non gli chiedo il digiuno, gli chiedo di vestirsi in modo da cristiana, che sia educata e che sappia che in chiesa si entra in un certo modo. Per cui non gli chiedo il digiuno, magari la invito anche a mangiare il gelato se ha caldo, però diciamo voglio che comprenda che il luogo sacro va rispettato, per cui è un atto di educazione insegnata, no? Se una persona in chiesa invece che star silenzio dopo aver fatto la comunione comincia a chiacchierare, diciamo che è ingrata verso il Signore che ha appena ricevuto, ma è maleducata perché disturba anche gli altri, per cui diciamo che va educata, non gli chiedo il digiuno, gli offrerò il caffè, se mi dirà grazie che me l'ha detto, sai io non ci ho fatto caso, mi fa piacere, ha ragione lei, io non lo faccio, no? Dico due esempi, ecco. Ma di esempi se ne potrebbero fare tantissimi. Ecco, pertanto bisogna togliere prima le cose che non sono buone, poi quando uno è mezzo santo, chiedergli un sacrificio, diciamo che diventa una cosa, quasi un'esigenza del cuore, dice sì, lo faccio volentieri, no? Perché ho capito qual è la via di Dio. Qui chiedere, diciamo, le penitenze a uno che è maleducato, diciamo che potrebbe diventare più maleducato ancora, nel senso che il fariseo che si sentiva educato in realtà era un maleducato. Invece quel che stava in fondo alla chiesa, che sembrava maleducato ma piangeva i suoi peccati, era educato. Voglio dire, bisogna anche le interpretazioni, perché noi subito ci fermiamo a una parola che ci fa comodo e con quella lì la facciamo da scudo e andiamo avanti senza cambiare vita. Invece convertitevi e credete, cambiate vita. Convertirsi vuol dire cambiare vita gradatamente, però sei maleducato, non ti comporti come si deve, ecco, il tuo comportamento non è neanche educato, voglio dire, ecco. Pertanto c'è già uno che resiste alle sue inclinazioni sbagliate, no? Per educazione, già uno che si sforza di essere diverso da un selvaggio, per cui uno che è già abituato a a mettere la briglia, diremo, al proprio frate asino, per dirgli sta attento, tu non è che puoi fare tutto quello che ti passa per la testa, no? Ecco, diciamo che è già disposto anche ad educare questo frate asino ad essere un asino domestico e non un asino selvatico, ecco, parole povere, ecco. Pertanto sta quaresima va vissuta innanzitutto, togliamo tutto ciò che non è educazione verso Dio e verso il prossimo. Per quanto riguarda le penitenze, magari quello se ne può parlare un'altra volta, ma bisogna andare per gradi. Allora, prima togliere il male, perché se voi fate, vedi che nel Vangelo in effetti Gesù che cosa ha detto? Voi fate questo, però poi fate quell'altro. Isaia dice sì, voi fate tutto questo, però diciamo angariate il prossimo, siete dei maleducati verso il prossimo e verso Dio. Fate piuttosto, siate ordinati, trattate bene il vostro prossimo, vero? E rispettate Dio e amatelo sopra ogni cosa. Per poi, per i digiuni e le flagellazioni ne parleremo un'altra volta, voglio dire, ma adesso non si può chiedere quelle cose lì a uno che non ha ancora imparato a vivere tra la gente e soprattutto anche tra coloro che praticano la stessa religione, ecco, perché siano educati alla religione che praticano. Non so, Anna, se...
Giusto, giustissimo, certo, sono queste precisazioni, sì, indispensabili, certamente,
Non posso io vantarmi di far penitenze quando sono maleducato. Diciamo, devo fare la penitenza di non essere maleducato, prima di tutto. Poi potremo vedere anche altre forme, no? Per l'anima, per il corpo, ecco, ma bisogna che ogni cosa venga messa in ordine, per cui il disordine, la confusione le provoca l'inquilino del piano di sotto. Cioè, mi dispiace perché io abito appunto sopra qualcuno, non intendevo dire che sia l'inquilino del piano di sotto, però voi capite che colui che genera confusioni, no? Che fa credere alla persona presuntuosa che crede di essere un buon cristiano e non lo è affatto, no? Perché lo fa per farsi vedere, oppure lo fa perché magari si vanta di quello che fa. L'educato non si vanta di niente, perché l'educato non è uno che si vanta, è uno che dice, beh, diciamo, era giusto fare così, e per cui mi hanno insegnato l'educazione i miei genitori e io sono contento di averla imparata, per cui mi hanno insegnato che devo avere pazienza, mi hanno insegnato che non devo gridare, non so, mi hanno insegnato tante cose, è vero che devo andare vestito da cristiano, è vero che devo comportarmi in modo adeguato in chiesa e devo comportarmi in modo adeguato anche per strada, insomma praticamente l'educazione. Oggigiorno qui praticamente abbiamo il vanto della maleducazione, per cui una volta per esempio, non so, bestemmiare era un reato, adesso no. Diciamo che abbiamo la libertà di bestemmiare, noi siamo uno Stato laico, per cui ognuno può dare cattivo esempio, perché siamo liberi di fare quello che vogliamo. Però diciamo che un tempo si diceva così, dice, non c'è più religione, vuol dire che non c'era neanche più nessun freno, e noi siamo arrivati da sfrenati e raccoglieremo quelli che vanno in giro senza freni, in discesa, e si schianteranno contro qualche muro, qualche montagna, no? Perché sono non solo maleducati, sono imprudenti, ecco. E queste cose costeranno care, perché per rimettere a posto tutto quello che è stato manomesso, Padre Pio diceva non basteranno 100 anni, per cui se per rimettere a posto non basteranno 100 anni vuol dire che noi abbiamo messo le cose fuori posto, se no Padre Pio non avrebbe mai detto, siete nati nel secolo peggiore, dove c'è veramente tanto ordine, tanto rispetto, tanta educazione, tanta giustizia, tanto amore. Non ha detto così, no, dice per rimettere a posto il tutto non basteranno 100 anni, vuol dire che abbiamo messo fuori posto e noi ci siamo adeguati a questo pensiero cosiddetto laico, ma in pratica il Signore, che è il nostro Salvatore, è venuto a salvarci educandoci a vivere una vita che onora Dio e ama il prossimo, diciamo onora Dio, ama Dio e ama il prossimo e onora anche il prossimo, vero? Perché gli insegna l'educazione. Oggi i bambini, nessuno gli insegna l'educazione, poverino, lascialo stare, è vero? E questi bambini che danno i calci alle madri se non gli comprano quello che vogliono, è un castigo. Difatti nel profeta Isaia è scritto così, dice, voi donne che andate in giro vestite così e colà, adesso non vi sto a dire tutte le cose, ma le sapete perché sono cose vecchie, vero, che sono nel sangue e nella testa della donna maleducata, e i padri che non sanno fare i capifamiglia praticamente, dice bene, come castigo, dice Isaia, dice vi farò governare dai vostri figli, per cui oggigiorno vedi questi bambini, figlio unico, calci negli urla, io voglio quello che voglio, voglio le scarpe che fanno le luci sotto i tacchi, e la nonna che dice ma sì poverino, è l'unico nipote che ho, dagli tutto quello che vuole. Bene, così anche le nonne partecipano alla disgrazia di maleducare i figli e i nipoti. Ecco, adesso mi fermo perché sennò dice Claudio, tu sei una quaresima, è vero, ci fai fare la quaresima, vero, anticipata, ma insomma bisogna gridare queste cose perché le abbiamo sotto gli occhi ma non le vogliamo vedere.
Questo qua c'è una frase proprio di Santa Luisa de Marillac, non basta astenersi da ciò che uccide l'anima, ma bisogna anche evitare quanto potrebbe ferirla, vedi Claudio, giustamente, come dici
sì.
Tu.
Vabbè. Poi, martedì faremo la tavola rotonda proprio su questo, cioè su Quaresima, tempo di conversione. Ecco, per cui non è tempo di pensare ai viaggi a destra e a sinistra, è il tempo di decidersi di andare incontro al Signore, preparate le vie al Signore, è vero, togliete i massi, riempite le valli, questo era per l'Avvento, adesso siamo da capo, ci invita ancora a togliere i massi, ad aprire le vie al Signore, dare incontro al Signore, evitare tutto ciò che dà fastidio al Signore, che dà fastidio anche al prossimo, e così via. Ecco, alla fine il discriminato è Gesù Cristo, e qui sono buoni tutti meno che Gesù Cristo. Poveri noi, aiuto. Allora, Anna, io saluto te e tutti i cari ascoltatori. Ecco, pregherò per tutti quanti, voi pregate per me che diventi più buono e che mi converta, così vediamo se sarò anche più buono nello spiegare le cose. Ave Maria.
Grazie Claudio, Ave Maria. Santa giornata.
Altrettanto.